Capitolo 3. Il restyling a tema. Una delle strategie che ti permetteranno di scalare velocemente il settore degli affitti brevi sarà quella di investire nel tuo appartamento una somma di denaro che molto verosimilmente ti rientrerà in pochi mesi. Questo, oltre a valorizzare l'immobile, a permetterti di affittarlo ad un prezzo più alto rispetto alla concorrenza e a differenziarti, ti consentirà anche di acquisire immobili che altrimenti non avresti potuto acquisire. È vero che si può iniziare tranquillamente anche con zero capitali o quasi zero soldi, come è oltretutto vero che avere una piccola liquidità da investire, trattandosi comunque di un business, ti permette un'accelerazione maggiore, un momentum che in assenza di tutto ciò sarebbe molto più difficile da ottenere. Per le strategie su come partire da zero o con pochi capitali, ti rimando al primo libro. Questo, mi preme ribadirlo, è già per chi è ad un livello medio. Torniamo a noi. Se la valorizzazione immobiliare è un volano per le tue sublocazioni o gestioni immobiliari, perché non farla a tema? Cos'è davvero una ristrutturazione a tema ed in cosa si differenzia da una ristrutturazione normale? La ristrutturazione, secondo un tema, combina gli elementi di una ristrutturazione standard con quelli invece legati alla scenografia e, in piccola parte, anche alla cinematografia. Lascia che ti spieghi come ho fatto, in modo che anche tu possa replicarlo. Quando si parla di ristrutturazione, ci si riferisce quasi sempre ad un intervento radicale all'interno di un appartamento o di un'unità il cui intento è modificare completamente l'ambiente e ridisegnarlo in base alle esigenze del cliente, nel nostro caso il turista prenotatore. Pensiamo a quando compriamo una nuova casa. Magari non ci piace la distribuzione interna, vogliamo ampliare una stanza, spostare un bagno, tutto questo rientra nel campo delle ristrutturazioni. Quando invece si parla di restyling, ci si riferisce ad un tipo di intervento molto più leggero, il cui scopo è rinnovare l'ambiente senza stravolgerlo. Di solito consiglio questo tipo di intervento a quei clienti che abitano nella loro casa già da un po' e vorrebbero rinnovarla conservando però il loro vissuto. Non sempre infatti serve stravolgere la piantina della casa per creare un ambiente nuovo. Grazie ad una serie di piccoli interventi mirati si può regalare alla casa un volto nuovo in poco tempo e con un budget più ridotto rispetto a quello di una ristrutturazione. Come facciamo a sapere quando è necessaria una ristrutturazione totale o quando basta una rinfrescata degli ambienti? Vediamo quali sono le differenze tra i due tipi di intervento. Il restyling, il cui significato non è altro che rinnovamento, sostanzialmente è una rivisitazione senza uno stravolgimento consistente dello stato originario. Ma come funziona un restyling? Gli interventi da eseguirsi possono riguardare solo alcune stanze o anche l'intero alloggio e solitamente si rinnova anche l'arredamento. Per prima cosa si può intervenire sulle pareti con delle tinteggiature studiate ad hoc e magari qualche inserto in carta da parati. Inoltre è possibile cambiare i pavimenti posandone uno nuovo in sovrapposizione a quello esistente, sostituendo così anche le porte interne ed i battiscopa. È anche possibile scegliere un pavimento flottante, ovvero non incollato, se vogliamo rendere l'intervento reversibile o se vogliamo limitare i costi, ad esempio utilizzando un pavimento in laminato, di cui però non sono un grande amante, occorre dirlo. Questi interventi rientrano nella manutenzione ordinaria e possono essere eseguiti anche in economia e soprattutto senza richiedere alcun tipo di permesso, né comunale né all'amministratore di condominio. In generale sono interventi che non necessitano di un titolo abilitativo perché riguardano le sole finiture. Se invece l'alloggio è molto datato e gli impianti non sono più a norma di legge, è bene considerare una ristrutturazione parziale totale. In questa fattispecie, nella maggioranza dei casi, sono previste anche delle demolizioni, magari viene cambiata parte della distribuzione dell'alloggio e si interviene con il rifacimento dell'impianto idraulico, elettrico e di riscaldamento, oltre che su tutte le finiture. Va considerato che mentre un restyling può avere un costo contenuto, in una ristrutturazione la spesa complessiva è molto più alta. In un bagno è possibile fare un restyling o devo per forza ristrutturarlo? Questa è una domanda che mi viene posta spesso. Il mio parere in merito è che se il bagno è stato fatto da meno di 15 anni e lo stile non ci piace più, si può pensare di coprire i vecchi rivestimenti con una resina e cambiare mobili e sanitari. Se invece il bagno ha più di 15 anni, le possibilità di rotture o perdite aumentano, per cui consiglio di rimuovere i vecchi impianti e di rifarlo completamente. Riassumendo, in quali casi è bene optare per un restyling? Quando il budget è ridotto, c'è la voglia di cambiare l'aspetto della casa intervenendo solo su finiture ed arredo, possono essere piccoli interventi da eseguirsi anche scaglionati nel tempo o pianificati in base al budget e al periodo dell'anno, magari nei momenti di minore occupazione. Posso utilizzarlo per i mobili da concedere in locazione? È un intervento reversibile. Quando invece è meglio una ristrutturazione? Quando l'immobile è molto datato, se gli impianti sono fuori norma, è un investimento più importante ma definitivo. La scelta del tema. Un passo molto importante è quello della scelta della serie o del film al quale ispirarsi. Apri Netflix, passa in rassegna le serie più viste, quelle che hanno creato più interesse o quelle più innovative, e poi fai una lista delle caratteristiche dell'appartamento che potrebbero essere enfatizzate. Ti svelo un segreto, nel mio caso, ho addirittura scelto una serie che non ho mai visto, mai. Ops, forse questo non avrei dovuto dirlo, lol. So a malapena di cosa parla, ma al contrario, la persona che ha seguito insieme a me il progetto l'aveva vista e ne era entusiasta, e questo bastava. Con questo non voglio dirti di improvvisare una decisione che sarà molto importante, piuttosto valuta bene la zona dove si trova il tuo appartamento o la tua stanza. Quello ti permetterà di circoscrivere la tua scelta. Quello che ho fatto poi è stato vedere i trend e le ricerche per interesse su Google. Immagina di voler aprire un ristorante stellato Michelin. In che zona della città lo apriresti? In un quartiere trendy, ricco, dove sono già una serie di ristoranti e di locali di un certo livello, oppure in periferia, magari in un quartiere anche poco raccomandabile? Sebbene l'esempio sia lampante, è di grande aiuto anche nel nostro settore. Facciamo un esempio pratico per capirci. Supponiamo che tu abbia un appartamento sul quale realizzare questo restyling a tema in una zona piena di uffici, banche e sedi di grandi società, come potrebbe essere il quartiere Ludovisi, Pinciano, a Roma, nei pressi di Via Veneto, oppure il quartiere Porta Nuova a Milano, solo per citare due luoghi che la maggior parte di noi conosce. Difficilmente penserai a realizzare qualcosa ispirata ad esempio a Squid Games oppure alla Casa de Papel, poiché la clientela business non è la più indicata a recepire un prodotto del genere. Si potrebbe pensare di puntare di più su un tema legato al business, un po' più serioso, che sposi meglio l'identità della zona, magari ispirandosi al tema delle start-up in generale o a film cult come The Wolf of Wall Street, tanto per citarne uno. Al contrario, invece, se volessi fare un restyling più giovanile e cool, magari scegliendo le serie Squid Games o Stranger Things o La Casa de Papel, a Roma potresti farlo in un quartiere come Trastevere e a Milano, chissà, magari in zona isola. Fisico e virtuale. Unire il mondo fisico-materiale a quello virtuale sarà un filone da seguire nei prossimi mesi, anni. Non è un caso che il social network più famoso al mondo, Facebook, abbia deciso di cambiare nome in Meta. Non so a te, ma a me questa notizia ha scosso profondamente. Siamo un'azienda che costruisce tecnologie per connettere le persone. Insieme possiamo finalmente mettere le persone al centro della nostra tecnologia. Ed insieme possiamo sbloccare un'economia creatrice molto più grande. Per riflettere su chi siamo e cosa speriamo di realizzare. Ora come ora il nostro brand è strettamente legato ad un singolo prodotto, ma col tempo spero che saremo visti come un'azienda del metaverso, ha dichiarato il fondatore di Facebook. Cosa ha spinto il fondatore di una delle aziende più profittevoli di tutti i tempi a compiere una scelta così coraggiosa come il cambio del naming? cosa è il metaverso? Nel concreto, il metaverso non sarà creato da una sola società, ma sarà costruito da creatori e sviluppatori che realizzano nuove esperienze e prodotti digitali in un'economia creativa molto più grande di quella vincolata dalle piattaforme di oggi. È con queste parole che Zuckerberg prevede di creare 10.000 posti di lavoro in Europa nei prossimi 5 anni. Pensa se tra qualche anno i viaggi saranno esperienziali 4.0 e il tuo Airbnb sarà creato nel futuro, o legato in qualche modo all'esperienza reale, ma sarebbe il caso di chiamarla fisica, che avrai in un appartamento a tema, con quella immersiva nel metaverso. Starai pensando, ma va Gianluca, di cosa stai parlando? Nulla potrà mai sostituire una calda ed accogliente casa con un'esperienza virtuale. Sei sicuro? Io non ci scommetterei su, quindi perché non portarti avanti ed essere tu il precursore in qualche modo? NFT, blockchain e prodotti digitali cambieranno, e di fatto già lo stanno facendo, il modo di consumare. Esiste una diretta correlazione fra le tecnologie blockchain, i libri mastri digitali distribuiti, inviolabili e criptati, gli NFT, i token non fungibili che possono essere creati e memorizzati sulle blockchain, e i gemelli digitali, modelli virtuali di prodotti o processi del mondo reale? La risposta è sì. Negli anni a venire cambierà progressivamente il modo in cui andremo a interagire con la tecnologia. Nel 2023 è lecito già aspettarsi di vedere beni e servizi digitali progettati per integrare e aumentare i prodotti di consumo fisici. Marchi come Sony, ASICS e Coca-Cola entreranno nell'universo degli NFT, il cui utilizzo quest'anno è cresciuto alla percentuale mostruosa dell'11.000%, e si compreranno in forma digitale sempre più opere d'arte, ma anche viaggi e soggiorni in hotel e servizi esclusivi di vario genere, sfruttando il modello consolidato dei token certificati sulla blockchain. Sarà una bolla destinata a scoppiare o un fenomeno destinato a durare? Mood Board. La Mood Board consiste in una serie di immagini unite tra di loro come in un collage che serve ai progettisti a mostrare in un formato visivo un progetto e i concetti di prodotto ad esso correlati. È utilissima nella prima fase, che possiamo definire ancora embrionale. Esistono diverse tipologie di mood board. Quelle che preferisco uniscono una prima definizione degli spazi interni in planimetria con riferimenti ad alcuni arredi particolari e ad alcuni oggetti che io chiamo primari e che per definizione devono necessariamente focalizzare l'attenzione del cliente. Cosa bisogna controllare nella mood board? Un primo controllo è quello che chiamo di equilibrio o armonico. Già da qui sarete in grado di capire a colpo d'occhio se c'è qualcosa che manca o qualche oggetto che non è in linea con la progettazione generale. Più passerà il tempo, più prenderai dimestichezza con questo tipo di strumento e più sarai in grado di individuare di primo acchitto una mood board che funziona. Di norma, già in questa fase si cerca di dare uno stile d'arredamento da seguire nel restyling. Facciamo un rapido accenno tra quelli che preferisco e che sono anche di facile attuazione, soprattutto per budget limitati. Lungi da me entrare nello specifico di ogni stile, in quanto sarebbe materia da arredamento di interni. È utile altresì dare un'infarinatura di base, quantomeno per riconoscere a grandi linee i vari stili. Lo stile shabby, shabby chic, è uno stile caldo che ricorda i cottage inglesi, ormai conosciuti dai più, si potrebbe tradurre come vissuto trasandato elegante. Si basa su regole precise, in particolare finiture e arredi prevedono una gamma cromatica univoca che comprende le tonalità pastello, il bianco, il beige e il grigio, tutte tonalità considerate riposanti. Lo stile scandinavo. Legno, lana, lavorazioni tradizionali, inserti handmade, geometrie pulite dall'aspetto mai ostile, prive di formalismi ed eccessi, definiscono lo stile dei paesi del nord Europa. Peculiare anche la presenza di texture giocose e pop. Per accrescere la luminosità, una vera urgenza data la ridotta insolazione in quei paesi, le palette cromatiche raccolgono nuance chiare, ammesse anche superfici lucide o riflettenti. Lo stile industriale, minimalista, che ricorda le antiche fabbriche nord europee, si compone principalmente di superfici ruvide che presentano graffi, scalfiture, finiture cromatiche non omogenee, materiali che rivelano la loro natura autentica, ampie pareti lasciate grezze o non rifinite. È la versatilità della condizione che sta decretando il successo di questo stile. Personalmente non è uno dei miei preferiti negli interni domestici, poiché risulta un po' freddo, mentre è un successo sicuro nel layout di negozi e locali. Lo stile etnico fa largo al colore, agli accostamenti audaci, agli inserti in corda e raffia, ai legni pregiati, ai metalli traforati, alla pelle e ai tessuti. Nulla riesce a rendere più personale la casa della memoria di un viaggio e dell'evocazione delle atmosfere di una terra lontana. Non solo Africa ed Asia, anche il centro e il Sud America, con il loro caleidoscopio cromatico, rappresentano un serbatoio dal quale attingere. Lo stile classico moderno, rassicurante e consolidato, presenta linee sobrie e arredi funzionali. Gli inserti in tessuto, come tendaggi e tappeti, recepiscono soluzioni tradizionali o scelgono la via della monocromia, in un quadro complessivo di ordine, concretezza e chiarezza formale. Lo stile rustico, autentico e sincero, si contraddistingue per la prevalenza di arredi in legno, dalle linee morbide. Ad accompagnarlo, pareti in pietra, nuance calde, tessuti che ricordano l'ambiente circostante, e naturalmente un camino o una stufa a legna. All'esterno questo stile si rinnova con il ferro battuto, la pietra, velari leggeri, ceramica e allestimenti verdi. Lo stile vintage, dagli anni 20 in poi, lo stile che concede alla tua casa l'esperienza di un salto indietro nel tempo, trova il suo punto di forza nella compresenza di arredi, lampade o dettagli provenienti dall'universo del modernariato e di oggettistica di recupero. Con un risultato non replicabile altrove, collezionismo e soluzioni decorative, frutto di ricerca, non mancano negli interni che riportano in auge altre epoche. Lo stile eclettico, nel quale la parola d'ordine è osare, forme, colori, finiture, epoche si sommano con un risultato multiforme e vivace. In questo caso, intervenire estendendo la gamma cromatica è un must. Ammessi anche provocatori dettagli animalier e tessuti di pregio. Per farti un'idea sommaria dello stile che ti piace e che ricordo, in questo caso deve essere in linea con il tema del restyling scelto, film, serie. Puoi andare su Pinterest, digitare il nome del singolo stile e lasciarti ispirare dalle migliaia di immagini. Il progetto e i render. Scelto il tema, si passa al progetto. In questo caso ti consiglio, se sei alle prime armi, di farti seguire da un architetto, interior designer o comunque una figura che abbia una certa dimestichezza con piccoli lavori interni, altrimenti sarai alla completa mercé delle ditte edili e o degli artigiani che saranno presenti nel tuo cantiere. Progetto d'arredo, o render nel mio caso, sono andati di pari passo. Avevamo bisogno di qualcosa di impattante e facilmente riconoscibile, viste anche le caratteristiche intrinseche dell'immobile scelto, non proprio fantastiche, trattandosi di un piccolo monolocale composto da camera, angolo cottura e bagno. I render come strumento di comunicazione e di promozione. Potrai pensare che i render siano solo un vezzo, una roba da architetti o stagers, ma non è sempre così, anzi. Nella fase iniziale saranno molto utili sia a te che al tuo team, ma anche e soprattutto alla ditta che eseguirà i lavori e faciliteranno di molto la comprensione del risultato finale che si vuole ottenere ed aiuterà ad evitare equivoci che di fatto si trasformano molto spesso in ritardi e costi extra. Se hai poco budget e non vuoi spendere molto per i render, ti consiglio di farti fare delle viste 3D quotate. Magari l'estetica non sarà il massimo, ma ti ricordo che l'obiettivo è sempre, e dico sempre, il risultato finale. Questi che seguono sono i primi render pensati per il restyling a tema. Questi invece sono i successivi, più fedeli alla serie. La scelta dell'impresa. Passaggio fondamentale nella realizzazione di case, appartamenti e stanze a tema e in generale di qualsivoglia ristrutturazione è la scelta della ditta di ristrutturazione. Mentre scrivo questo libro, in Italia sono mesi di fermento per il settore immobiliare e delle costruzioni in generale. Questo perché i numerosi incentivi messi in campo nel settore edilizio dal governo per far ripartire l'economia, e si sa che l'edilizia è settore cardine della ripartenza, hanno fatto sì che c'è un'altissima domanda di manovalanza a fronte di una scarsa disponibilità offerta. Le imprese edili sono praticamente sommerse di lavori, è proprio il caso di dire che stanno lavorando tutti, nessuno escluso. Se prima bastava una settimana di anticipo per programmare il cantiere, oggi devi muoverti almeno con un paio di mesi di preavviso. Bonus facciate, eco bonus, super bonus 110, sconto in fattura, si sono mossi tutti. Effettivamente non è mai stato così vantaggioso fare dei lavori su immobili di proprietà, ma anche per quelli i quali si ha semplicemente il possesso o un contratto d'affitto. Scegliere una ditta di fiducia con la quale hai già avuto rapporti è quindi uno step necessario per poter concludere nei tempi e con il giusto livello di qualità i lavori preventivati. Ma come fare per evitare fregature? Il primo consiglio è quello di valutare attentamente il responsabile della ditta o il referente. Che tipo di personalità ha? È una persona concreta? Nel senso, parla poco e lavora tanto? Oppure è un bravo affabulatore al quale piace riempirsi la bocca di parole ma poi, sui fatti, si perde? Le persone concrete, le riconosci, sono quelle che prima di dirti sì, no, su qualsiasi cosa, la ponderano attentamente. Sul cantiere si può essere tutto, tranne che approssimativi. La mia regola aurea, della quale ho già parlato nel precedente libro, è sempre 3. Devi sentire almeno 3 ditte diverse, ma soprattutto devi riuscire a farti inviare almeno 3 preventivi scritti. Il prezzo basso non è sempre sinonimo di affare, anzi, in questo caso non lo è quasi mai. Siamo in Italia, il personale costa molto, le spese sono alte per tutti, non ci sono imprese in grado di fare prezzi che discostano di tanto da quelli di mercato, ed è sempre bene tenerlo a mente. Attento alle varianti in corso d'opera e agli imprevisti che magari non sono dei veri e propri imprevisti, ma sono studiati ad hoc dalla ditta per, si dice in gergo tecnico, starci dentro con i costi. Buona norma è farsi dare lo storico dei lavori realizzati e, se riesci, ammetto che questo è un po' difficile, qualche contatto di clienti in modo da capire come è stato il rapporto con l'interlocutore principale dell'impresa. Da questo dipenderà gran parte del successo del cantiere e quindi del tuo appartamento a tema. Il preventivo. Il preventivo lavori, anche chiamato offerta lavori, questo eterno sconosciuto, è una sorta di elenco lavori con i prezzi per ogni singola voce, opera, e tecnicamente viene redatto sulla base di un computo metrico, che deve essere fornito dal cliente, in questo caso da te. Realizzare un compito metrico non è una passeggiata, perciò ti invito di nuovo a farti seguire da qualcuno nella stesura di questo documento, un geometra o un architetto, e che abbiano familiarità con i lavori. Non vanno bene i semplici disegnatori CAD, altrimenti potresti incorrere in brutte sorprese. Sai qual è l'errore più comune nei preventivi che ti può far spostare di molto l'importo della spesa? Le voci non scritte. Esatto, sono proprio quelle. Sono tutte quelle voci che non hai inserito per distrazione, per la scarsa conoscenza della lavorazione, eccetera. Ti faccio un esempio banale ma molto chiarificatore. Supponiamo che, tra le altre cose, tu abbia deciso di cambiare gli infissi a questo appartamento. Nel tuo computo avrai quindi aggiunto una voce «Montaggio nuovi infissi» e stop, giusto? Bene, anzi no, perché magari ti verrà fatto un prezzo indicativo per il montaggio di ogni singolo infisso, ipotizziamo 80-100 euro a unità, e tu pensi di aver calcolato tutto. Poi arriva il giorno del famoso montaggio infissi e il responsabile della ditta ti chiede «Ma, signor Bianchi, gli infissi quando arrivano?» Li fornisce lei o li dobbiamo fornire noi? Perché le cose cambiano altrimenti. Primo scoglio. Ma non finisce qui. Magari sei stato bravo e avrai deciso di acquistare gli infissi da Leroy Merlin. Perfetto. E allora il responsabile continua. Quindi gli infissi li scaricano qui direttamente? E tu? Potete andarli a prendere voi per velocizzare i tempi? Sì, certo. Ovviamente mi dovrà pagare qualcosa per il disturbo. Ed ecco i primi costi occulti. Ma proseguiamo. Arrivano gli infissi nuovi e il giorno del ritiro ti arriva una bella chiamata, l'ennesima. Poi sono sempre le chiamate del lunedì mattina, quelle inaspettate. Ma signor Bianchi, gli infissi vecchi, chi li smonta? Non avevamo parlato di smontarli noi. Guardi che nel preventivo non aveva messo questa voce. E ci risiamo. Ennesimo costo occulto anche qui. Ipotizziamo 70-80 euro per lo smontaggio del singolo infisso. Ma tu te ne fai una ragione e dici va bene, finalmente ho gli infissi nuovi, montati, poteva andare peggio. Poi il giorno dopo, felice, arrivi in cantiere, vedi gli infissi nuovi montati e all'ingresso ci sono quelli vecchi che hanno rimosso. Di nuovo il responsabile, rivolgendosi a te, «Buongiorno capo, ma questi infissi chi li toglie da qui? Non riusciamo a lavorare così, il cantiere rallenta». Scommetto che non avevi considerato la voce smaltimento vecchi infissi nel tuo computo. Insomma, hai capito cosa intendo e questo esempio è solo riferito ad una singola lavorazione, gli infissi. Una ditta seria dovrebbe anche aiutarti nella realizzazione del preventivo, aggiungendo, dove occorrono, le relative voci dei costi da te non previsti. Ma vediamo nello specifico a cosa dovresti fare attenzione nel confrontare i preventivi. Come sempre, ti ricordo, consiglio di fartene fare almeno 3 da differenti imprese. Un preventivo lavori, che si rispetti, deve, o almeno dovrebbe, essere chiaro e pertanto contenere numerazione delle opere, elenco delle opere, descrizione dettagliata delle lavorazioni, unità di misura delle rispettive lavorazioni, quantità, prezzo unitario, prezzo totale. Le lavorazioni, inoltre, per chiarezza di lettura da parte del cliente, in questo caso tu, andrebbero divise in categorie, tra le principali, opere di allestimento cantiere, rimozioni e demolizioni, murature, cartongessi, intonaci, ricostruzioni, assistenza muraria, prevalentemente in caso di tracce per impianti o altro, massetti, pavimenti, rivestimenti, opere di pittura, impianto idrico, impianto elettrico, cartongessi, lavori esterni, altre lavorazioni. A cosa prestare maggiore attenzione? Di seguito ti riporto quella che reputo la casistica più comune nei restyling per appartamenti da mettere a reddito. Ecco un chiaro esempio. Posa in opera di rivestimenti ceramici a parete, di piastrelle, pietre naturali o artificiali, formati 15x15, 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 15x30, 20x60, 25x70, 30x60, 60x60, 75x75 e simili, mediante applicazione su superficie compatta con collante cementizio, compreso la fornitura e posa in opera di stucco di colore a scelta dalla committenza, secondo abbinamento sul rivestimento. Eventuali formati diversi da quelli elencati saranno oggetto di successiva, separata quotazione di posa. Eventuale formato 60x120, sovrapprezzo di 5,50 € al metro quadro. Alcune ditte, per fortuna non tutte, richiedono un sovrapprezzo nella posa dei rivestimenti di grande formato, giustificandolo come la difficoltà di posa in opere, di sfrido, ovvero di disavanzo di materiale e di fornitura al piano, soprattutto in caso di piano alto, attico o mancanza di ascensore. Altro esempio classico sulle rasature che consistono nel completare l'intonaco o renderlo nuovamente liscio. In buona sostanza, è il processo di finitura, imprescindibile, prima di passare alla tinteggiatura. Ecco la voce che potresti trovare nel preventivo. Scartavetratura e rasatura totale delle pareti mediante 2 mani di rasatura, carteggiatura e una mano di fissativo, calcolo per le sole nuove pareti, per dare le superfici pronte per la pittura tutte le pareti. In questo caso, accertati che la rasatura sia per tutte le pareti e non solo per quelle ammalorate, altrimenti potresti ritrovarti con un effetto non soddisfacente e con le pareti piene di quelli che in gergo chiamano bozzi. Contratto. Al preventivo deve sempre seguire un contratto con la ditta esecutrice dei lavori e non è così semplice perché nella stragrande maggioranza dei casi avere già un preventivo scritto e completo non è facile, figuriamoci poi il contratto. Il contratto invece è uno strumento utilissimo e lo diventa ancor di più quando la ristrutturazione è economicamente impegnativa. Per darti un'idea, per lavori di importo superiore ai 5.000 euro lo considero necessario, sopra i 10.000 euro lo considero indispensabile, e questo perché anche gli imprevisti crescono all'incremento dell'entità dei lavori. Fondamentale è accordarsi sui pagamenti. È prassi delle ditte ormai chiedere quantomeno un acconto prima dell'inizio lavori e contestualmente alla consegna chiavi di circa il 30-40% dell'importo totale. Uno o più pagamenti intermedi, altrimenti definiti a SAL, stato avanzamento lavori, e il saldo finale. La formula di suddivisione pagamenti che troverai più spesso sarà la seguente: 40-30-30. Imprevisti. La voce imprevisti è una delle principali nel computo metrico. Personalmente consiglio di considerare un sovraccosto di almeno il 10% dell'intero importo dei lavori. Non vorrei scoraggiarti, ma è quasi impossibile, anzi direi molto poco probabile, che dei lavori edili ti vengano a costare meno del previsto. Se invece sei alle prime esperienze con i cantieri, il consiglio è quello di aumentare questa voce almeno al 15%, poiché ci sono molte cose che potrebbero sfuggirti. Meglio prevenire che curare, no? Ormai dovresti aver capito il mio approccio al business aggressivo sui deal, ma molto prudenziale nella gestione e nei lavori. Un altro tipo di imprevisti, purtroppo quasi all'ordine del giorno di questi tempi, riguarda ancora una volta il Covid. Non tanto per la sua pericolosità. Ad oggi l'orientamento comune è quello che grazie al vaccino l'epidemia si è trasformata in una endemia, ovvero ad una malattia che diventa costantemente presente in un territorio, come per esempio l'influenza. A proposito, ho perso il conto delle varianti, a che siamo? Non lo so e sinceramente mi interessa poco. Quello però che è da considerare è che i cantieri potrebbero subire dei rallentamenti dovuti al contagiarsi di uno o più operai e quindi delle relative quarantene, isolamenti. Oppure potresti essere te a doverti fermare e di conseguenza il cantiere rallenterebbe. Per questo motivo, come già anticipato nel mio primo libro, consiglio di provare a negoziare dei periodi di free rent un po' più lunghi, ovvero senza corresponsione del canone, nel caso tu abbia preso un appartamento in affitto da subaffittare, oppure nel caso di appartamento dato in gestione per il quale tu sei property manager, di rendere informata la proprietà che i lavori potrebbero subire rallentamenti o ritardi, onde evitare di creare false aspettative. Cosa hai appreso in questo capitolo? Differenza tra ristrutturazione e restyling. Cos'è il restyling a tema? Cos'è e a cosa serve la mood board? I principali stili di arredamento. Il progetto e i render. Come scegliere un'impresa per i lavori. Il preventivo lavori. Contratto lavori. Come gestire la voce e imprevisti durante i lavori.